Suonò il gong e i due pugili avanzarono verso il centro dai rispettivi angoli. Desideroso di riprendere il combattimento al più presto, Sandel coprì tre quarti della distanza che lo separava dal suo avversario, mentre King si limitò a fare pochi passi, in accordo con il suo progetto di economizzare al massimo le forze. Non si era potuto allenare bene, non aveva mangiato abbastanza e ogni passo contava. E si era già fatto 3 chilometri a piedi da casa al club. Il secondo round non fu altro che una replica del primo. Sandel attaccò come una furia scatenata e il pubblico adirato chiedeva a gran voce perché King non combattesse. Sul viso segnato dalle battaglie si disegnò un ghigno metà di sofferenza e di anelito, mentre il vecchio pugile seguitava a tutelare le proprie forze con la gelosia di cui solo l'età adulta è capace. Sandel era la gioventù e sprecava le proprie forze con il munifico abbandono tipico della gioventù. King era un generale del ring, pieno della saggezza nata dalle lunghe penose battaglie. Osservava ogni cosa con occhio attento e mente lucida. Si spostava lentamente, attendeva che si calmassero le sfuriate del suo avversario. Alla grande maggioranza degli spettatori sembrava che King fosse in situazione disperata, in completa balia di Sandel, e manifestò questo giudizio puntando a gran voce su Sandel. 3-1. Ma tra il pubblico c'erano alcune vecchie volpi del ring, non molte, che conoscevano King dai vecchi tempi e scommisero su di lui certa di poter ancora vincere. Il terzo round cominciò come al solito con un assolo di Sandel, che non cedette l'iniziativa per un attimo, riservando all'altro tutte le lezioni più brucianti. Ma passati 30 secondi, Sandel, troppo sicuro di sé, scoprì la guardia e gli occhi di destro di King lampeggiarono insieme. Era il suo primo vero pugno che, da incontro che aveva avuto l'inizio, un gancio portato a braccio spiegato in modo da renderlo ancora più rigido e potente e appoggiato da tutto il peso del corpo in torsione, fu come se un leone dall'aria sonnolente avesse di colpo sfoderato gli artigli luccicanti. Colpito sul lato della mascella, Sandel crollò a terra come un toro abbattuto. Il pubblico ammutolì per la sorpresa. Poi uscì in un mormorio di attonita ammirazione. Dunque King non era poi così legato nei muscoli, era ancora capace di piazzare mazzate tremende, come un maglio. Sandel era annebbiato, rotolò su un fianco. Cercò di rimettersi subito in piedi, ma lo trattennero le urla dei secondi che gli consigliavano di aspettare ed essere contato per qualche istante. Mise un ginocchio a terra, pronto per alzarsi, e attese mentre l'arbitro gli si chinava sopra, urlandogli all'orecchio. Al nono secondo si alzò in piedi, di nuovo in assetto di battaglia, e nell'affrontarlo Tom King rimpianse di non aver colpito un po' più vicino alla punta del mento, perché allora sarebbe stato KO, nudo e crudo, e lui sarebbe tornato a casa dalla sua vecchia e dai bambini con le 30 sterline.
Le 30 sterline, Piero Baldini leggeva una scena, quella della ripresa del secondo round, in cui l'esperienza di Tom King, del vecchio pugile, è tutto il suo tesoro, ci dirà Jack London presto nelle scene che seguono. Man mano che la vitalità scemava in Tom King, aumentava la saggezza, l'astuzia, e la sua arma è quella, è riuscito quasi a mettere al tappeto, anzi ha messo al tappeto il giovane Sandel, ma non abbastanza violentemente per non impedirgli di rimettersi in piedi, farsi contare, ricominciare l'incontro. Avete sentito Piero Baldini mimare la radiocronaca di un incontro di box. Effettivamente Jack London è stato un cronista anche, non chiaramente radiofonico all'inizio del secolo, ma era un reporter che raccontava spesso i più importanti incontri di box, era amicissimo dei famosissimi boxer dell'epoca. Comincia poi da lui quel filone che porterà Hemingway a raccontare la box in America e Norman Mailer ancora dopo di lui. E negli stessi anni ci sono dei pittori in America fenomenali, uno si chiama Bellows come Saul Bellows, ma in realtà si chiama George Bellows, che dipinge gli incontri tra pugili esattamente come sentiamo Jack London in quest'altra scena descrivere un altro round dell'incontro tra Tom King e Sandel. Piero Baldini.
Ai giovani van sempre tutte bene. La frase gli traversò la mente in un lampo e ricordò la prima volta che l'aveva sentita, la sera in cui aveva liquidato Stosher Bill, il damerino che gli aveva offerto da bere dopo l'incontro, tra ripetute pacche sulla schiena, aveva usato proprio quella frase. Ai giovani van sempre tutte bene! Aveva ragione allora, quella notte di tanto tempo fa. Il giovane era lui. Stasera il giovane gli sedeva di fronte nell'angolo opposto. Quanto a lui, combatteva ormai da mezz'ora ed era vecchio. Avesse combattuto come Sandel non sarebbe durato più di una decina di minuti. Ma il punto era che lui non ce la faceva a riprendersi. Quelle arterie gonfie e dure, quel cuore provato, non riuscivano a rimetterlo in forze tra un round e l'altro. E fin dall'inizio, dentro, non aveva avuto abbastanza energie. Aveva le gambe pesanti ora e un principio di crampi. Non doveva farsi quei 3 chilometri a piedi prima dell'incontro e quella bistecca che agognava da quando s'era alzato quella mattina. Un odio profondo, terribile, gli si gonfiò dentro al pensiero di quei maledetti bottegai che gli avevano rifiutato altro credito. Era dura per un vecchio battersi senza aver mangiato a dovere, e una bistecca era una cosa talmente da nulla, qualche moneta e niente di più, mentre lui stava per lui a significare 30 sterline. Quando suonò il gong all'undicesima ripresa, Sandel balzò in avanti fingendo una freschezza che in realtà era lontano dal possedere. King riconobbe il comportamento per quel che era, un bluff vecchio come la box. Per cavarsela andò in clinch, poi sciogliendosi fece in modo che Sandel si rimettesse in assetto. Era proprio quel che King voleva. Fintò di sinistro, schivò e quindi portò un gancio violento di sotto in su, fece un mezzo passo indietro e infine piazzò un uppercut in pieno viso e spedì Sandel dritto al tappeto. Dopo quell'atterramento non lo lasciò tirare il fiato nemmeno per un attimo, prendendosi anche lui una buona dose di mazzate, ma dandone infinitamente di più, schiacciando l'avversario alle corde, rovesciandogli addosso bordate di ganci e combinazioni di ogni genere, strappandosi dai suoi clinch o impedendogli di andarci tutte le volte che Sandel era sul punto di crollare, colpendolo con una mano dal basso e scagliando con l'altra dritto alle corde per impedirgli a quel Sand di afflosciarsi a terra. Il pubblico era in piedi impazzito ed era tutto per lui e a gran voce urlava quasi all'unisono: «Forza Tom! Mettilo giù, mettilo giù! Ce l'hai Tom!» Sarebbe stato un finale di fuoco, un gran finale, perché era questo che il pubblico aveva pagato per vedere.
Piero Baldini dà voce all'incontro di box raccontato da Jack London in una bistecca, a piece of steak, che procede con quell'andamento che spesso gli incontri di box ci ricordano, qualcosa che ci avvicina a un esito in cui forse noi speriamo. C'è un altro racconto bellissimo sul pugilato di Jack London che si chiama Un messicano, che è compreso nella stessa raccolta di due racconti appena ripubblicata da Mattioli per la cura appunto di Mario Maffi, che ha pubblicato anche un altro bellissimo libro per Chiare Lettere di Jack London che si intitola Il senso della vita secondo me. Il pugilato visto come lotta anche sociale, in quel caso un messicano, Rivera è un giovane messicano, l'altro pugile americano, c'è la rivoluzione di Pancho Villa, c'è qualcosa che tiene insieme la politica e la box, qui molto la politica e la vita. Ci avviciniamo all'epilogo del racconto, il tono di amarezza, di lotta per la vita che spesso c'è nei racconti di Jack London, qui è tutto presente, una lotta che va portata fino in fondo, un meccanismo, un determinismo darwiniano che Jack London spesso utilizza nei suoi racconti, che poi nella narrativa americana è stato sempre presente. Si tratta di accettare qual è il meccanismo della vita, si tratta di accettare, diceva Henry Miller, quello che è il destino dell'uomo, e qui Jack London ce lo descrive fino in fondo. Andiamo fino alla fine con Piero Baldini, una bistecca, Jack London, traduzione di Mario Maffi, a Piero Baldini.
Aveva terminato le munizioni, Tom King, era finito, e alla gioventù era andato tutto bene, come sempre. Perfino adesso, stretti in clinch come erano, poteva quasi sentire Sandel crescere in potenza e forza rispetto a lui. E quando l'arbitro li separò, King vide davanti a sé la gioventù in pieno recupero. Istante dopo istante Sandel si faceva più forte. Da prima deboli e innocui, i suoi pugni diventavano adesso sempre più secchi e precisi. Con occhi annebbiati, Tom King vide il pugno guantato scattare diretto alla sua mascella e volle proteggerla alzando il braccio. Vide il pericolo e volle quel gesto, ma il braccio risultò troppo rigido e pesante. Sembrava schiacciato da una tonnellata di piombo e non ci fu modo di alzarlo, sebbene Tom ci provasse con tutta la sua volontà. Poi il pugno guantato andò a segno e Tom provò una scossa violenta, come una scintilla elettrica, attraverso il corpo. E nello stesso istante il velo nero l'avvolse. Quando riaprì gli occhi era nel suo angolo e udì il boato del pubblico che inneggiavano. Gli tenevano una spugna inzuppata alla base della testa. Sullivan gli spruzzava una nebbiolina rinfrescante d'acqua fredda sul viso e sul petto e gli avevano già sfilato i guantoni. E Sandel, curvo su di lui, gli stava stringendo la mano. Non provò rancore per il giovane che l'aveva sconfitto. E gli restituì la stretta con uno slancio che gli causò subito una fitta lancinante alle nocche malconce. Aveva fame. Non era il solito morso della fame, era una spossatezza infinita, un pulsare alla bocca dello stomaco che gli si diffondeva in tutto il corpo. Tornò con la mente a quell'attimo dell'incontro in cui aveva tenuto sul filo della sconfitta un Sandel vacillante e annebbiato. Cristo, con quella bistecca ce l'avrebbe fatta! Gli era mancata proprio quella bistecca per il colpo decisivo e aveva perso tutto per quella bistecca! I secondi lo sostennero mentre si avvicinava alle corde e fecero l'atto di aiutarlo. Ma Tom si divincolò, si chinò tra le corde, le scavalcò e saltò pesantemente giù dal ring. Poi li seguì mentre gli aprivano un varco tra il pubblico lungo l'affollato corridoio centrale. Quando lasciò gli spogliatoi, un giovanetto lo apostrofò nell'atrio, giusto prima del portone. «Com'è che non l'hai messo giù, quando l'avevi in pugno?» «Ma va al diavolo!» gli rispose Tom King e scese i gradini che portavano alla strada. Le porte del pub all'angolo erano spalancate, invitanti. Vide le luci, le bariste tutte sorrisi. Udì il frastuono delle voci che commentavano l'incontro e il rumore ricco e metallico delle monete lanciate sul balcone. Qualcuno lo chiamò per offrirgli da bere e King ebbe un attimo di esitazione, ma poi scosse la testa e si incamminò. E in tasca non aveva nemmeno un soldo. E i 3 chilometri da fare gli sembravano tremendamente lunghi. Eh sì, stava diventando proprio vecchio. Si lasciò cadere di colpo su una panchina, angosciato al pensiero della sua vecchia che lo attendeva alzata, ansiosa di sapere, peggio di qualunque KO, una cosa che gli sembrava quasi impossibile da affrontare. Si sentì debole, dolorante, le nocche fracassate mandavano fitte che dicevano chiaramente che se anche avesse trovato da lavorare come sterratore, doveva passare almeno una settimana prima di poter impugnare un piccone o una pala. E alla bocca dello stomaco quel morso palpitante della fame gli dava la nausea. La disperazione lo sommerse ora e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Per quanti sforzi facesse di trattenerle, si coprì la faccia con le mani e scoppiò a piangere. E mentre piangeva si ricordò ancora di Sure Bill e di come gliele aveva suonate quella sera di tanto tempo fa. Povero vecchio Sure Bill. Ora capiva perché dopo degli spogliatoi. S'era messo a piangere.
La gioventù alla fine vince sempre. Qua pugni e socialismo, Jack London cede la linea perché ad alta voce ha dedicato veramente tutto quello che poteva dedicare in questa fase a Jack London, che rimane un autore immenso, che nonostante ci abbia lasciato 100 anni fa e abbia scritto per poco più di 15 anni, è riuscito a scrivere una 50ina di romanzi, reportage, racconti, fare fotografie. Lo potremo continuare a raccontare a lungo, e a lungo ci continuerà a raccontare qualcosa dell'uomo. Spero che ci siamo riusciti con Radio 3, con la voce di Piero Baldini, con Ad Alta Voce, con tutto il gruppo. Trovate tutto sulla rete. Da lunedì, Tommaso Giartosio, ti ripasso la linea, siamo qua. Ciao Luca, ciao Mattia.
E ripassamela senza dimenticare però di annunciare che da lunedì
c'è Jane Eyre.
Jane Eyre
di Charlotte Bronte, lo legge Elisabetta Piccolomini.
Straordinario, grazie.
Vorrei ringraziare Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini,
Chiara Valeri,
per la loro gentilezza, per avermi invitato.
Grazie.
Grazie a Piero Baldini.